Ma buongiorno.
Buongiorno, ciao Rosy, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di profumi, essenze, odori.
Essenze.
E lo faremo in compagnia di Enea Bianchi, che abbiamo anche già introdotto poco fa, esperto dell'arte del profumo, proprietario di un brand che ci guiderà in questo mondo vastissimo e dalle infinite sfaccettature. Buongiorno Enea.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Enea, raccontaci intanto la tua giovane storia di appena più di un trentenne che però aveva già le idee in chiaro da piccolo, da dove parti biologicamente, da dove nasci e come arrivi a questa passione.
Ma io nasco in Capriasca, la passione non è nata in maniera precisa, fin dall'infanzia sono sempre stato molto sensibile all'atmosfera, ai dettagli, ai colori che ci circondano. E di conseguenza il mondo olfattivo, in special modo la profumeria, mi ha attratto.
Immagino che se da piccolo dicevi io da grande voglio fare il creatore di essenze, uno ti guarda male, perché intanto non hai neanche bene un'idea di come si possa fare una formazione in questo senso.
No, è molto difficile e anche un pochettino esclusiva come percorso, sì.
E dalla Capriasca come ci sei arrivato? Dai, svelaci un po' un percorso curiosissimo.
Ma io ho fatto degli studi in economia. Poi ho creato un'azienda che si occupa di tutt'altro, è nel settore sociosanitario. Lì già comunque, a parte la passione per i profumi, ma comunque avevo il desiderio, c'erano anche gli oli essenziali che utilizzavamo per la terapia, quindi volevo sviluppare ulteriormente. Ho fatto delle formazioni che si occupano della creazione delle formule, lo studio delle materie prime olfattive.
Dimmi dove si va a fare, come si chiama un corso del genere?
Allora, Grasse principalmente, o ISIPCA, che è uno studio superiore di fragranze. Lì si apprende proprio l'ampia conoscenza del mondo della profumeria, che è molto vasto e copre anche diversi settori, anche la cosmetica per esempio, le vendite, quindi lì dipende anche un po' il percorso che si vuole fare. E poi le nozioni sì sono fondamentali, ma è fondamentale la creazione, quindi anche la creatività, il rigore, lo studio approfondito personale. Infatti anche i più grandi nasi o i più grandi profumieri, tanto è della farina del loro sacco e non solo nozioni.
Ecco, hai parlato di nasi, perché appunto sono proprio delle figure specializzate in quello e non sono nemmeno moltissimi al mondo, perché anche con tutte le formazioni non ce ne sono ovunque.
Allora, sono pochi, tendenzialmente delle centinaia. Poi c'è anche chi si definisce naso, ma in realtà lo è agli inizi, i grandi nasi sono pochi e sono quelli che costruiscono un po' tutte le fragranze che noi sentiamo, sia nell'ambito dei profumi, sia nell'ambito cosmetico, del beauty, e quindi sì, sono pochi.
È vero che bisogna avere questo olfatto assoluto?
Ma l'olfatto comunque è un senso che si può allenare benissimo, quindi sì, hanno un senso molto sviluppato che però hanno anche allenato molto.
Possiamo dire che tu hai la tua personale banca dati degli odori, dei profumi che senti e li associ anche a qualcosa di tangibile? Perché tante volte spiegare un odore non è facile, devi dare anche un'etichetta di qualcosa che richiama quell'odore.
Sì, lo studio delle materie prime proprio è in quella direzione lì, nel senso che ogni materia prima viene associata a un gruppo di parole, che siano colori, che si riferiscono spesso ad altri sensi e che definiscono poi quella materia prima. Non so, il bergamotto per esempio, che è un agrumato, certo fresco, ma ha anche una parte aromatica un po' legnosa, e quindi di conseguenza quando senti una fragranza o l'olio essenziale lo becchi in quel modo lì.
Fragranza di erba appena tagliata.
Benvenuti nel mondo dei profumi.
Io non sopporto l'odore il profumo della vaniglia sintetica e proprio non lo sopporto. Infatti quando mia figlia mi accende l'incenso alla vaniglia io scappo.
Ecco.
Buona giornata.
Ciao. Anche a te Isa, grazie mille. Leila, buongiorno. Ultimamente sui social si fa allarmismo su qualsiasi cosa. Ho visto un video in cui sconsigliavano i profumi perché alcuni contengono interferenti endocrini come muschi sintetici filtrati che se usati in modo costante potrebbero avere effetti sul sistema ormonale nel lungo periodo. Inoltre dicevano che spruzzarli sul collo non è ideale perché vicino alla tiroide, che cosa ne pensa l'esperto? Ti rispondiamo tra un attimo. Sentiamo anche il messaggio di Alfredo che dice: sì sì, profumi, ma quelli che se lo spruzzano dopo aver fatto palestra senza farsi la doccia, oddio. Laura, saluti anche a lei. L'odore del fumo che esce dal camino è un profumo
buonissimo,
evocativo. Arci che dice: una domanda, che odore ha il vomito di balena? È importantissimo sapere il vomito di balena.
Beh,
perché Arci?
Ne parliamo dopo, perché è la cosiddetta ambra grigia, chiamato anche vomito di balena. Ci torniamo tra poco, in uno dei prossimi interventi ne parliamo con lei. Ma qui tantissimi, vai, continua con i messaggi.
Esatto, cominciamo da qualsiasi spunto, dalla doccia da fare dopo la palestra, visto che tra l'altro fai anche il personal trainer, no?
Sì.
Va detto, ecco.
Ma il profumo aumenta sia in resistenza sia dà le maggiori caratteristiche con una pelle idratata e pulita. È chiaro che un odore non può coprire un altro odore, anzi spesso lo amplifica e lo peggiora.
Quindi, riassumendo, evitare di coprire un odore con un altro, perché esce una pacciugata, come si dice in dialetto.
Esce un mix, sì. E poi il profumo comunque, lui lavora sul pH della pelle, lavora su una pelle pulita, è stato costruito in quel modo dal naso, e quindi andrebbe solamente a deteriorarsi lui a livello di piramide olfattiva.
Marco chiede: qual è la quantità giusta da mettere e dove si mette il profumo? E così possiamo rispondere anche all'amica che dice: ma è pericoloso se poi è fatto con delle sostanze sul collo, si contamina la tiroide? Possiamo entrare in quell'ambito?
Sì, allora la quantità che si utilizza spesso è oltre, nel senso che il profumo va messo con misura. Il profumo è una presenza, è una coerenza con la propria personalità.
Wow.
Di conseguenza,
bello.
Il profumo va utilizzato con due spruzzi, specialmente nei punti caldi, quindi dietro le orecchie, non sul collo da una parte anteriore, quindi la tiroide è anche protetta in quel senso lì, nei gomiti, quindi a piega del gomito, perché non c'è tanto strofinamento, è un punto molto caldo, e sui capelli, perché i capelli, soprattutto nella parte posteriore, loro, al contrario di molti miti che si danneggiano, in realtà la struttura stratificata del capello aumenta la durata e permette anche un odore molto puro nel profumo. Riguardo alla pericolosità dei profumi, i profumi posso garantire che hanno leggi più stringenti di tante creme e tanti prodotti per la pelle che si mettono in viso, perché la legge che è fatta dall'IFRA è comunque un ente che ha una grandissima severità, addirittura vanno a dosare dei massimi in determinate materie prime naturali e sintetiche.
Tra l'altro, per finire i punti dove si colloca, sul polso non si mette, quindi?
Oh, sul polso è una zona molto esposta a lavaggio delle mani, a sfregamento delle maniche, del pullover, della giacca, quindi non ha una grande durata, è più per provarlo, ecco, più per testare il profumo sul polso, ma il polso non ha una grande rilevanza e spesso va via dopo un paio d'ore.
Interessantissimo. Christian?
Sì, no, pensavo anche alle... Si è parlato prima della pericolosità, no? Quindi c'è anche nella fabbricazione dei profumi, ci sono le materie prime che vengono utilizzate, ma non sono tutte d'origine naturale, ci sono anche quelle sintetiche. Forse il timore arriva da lì, ma ricordiamo comunque sui social spesso si amplificano problematiche o se ne creano anche per fare dei click, ma magari parliamo di come è composto un profumo.
Ma il profumo tendenzialmente è composto da materie prime naturali e sintetiche. C'è questa accezione un po' nella comunità che un profumo di materie prime naturali è meglio e un profumo composto da materie prime sintetiche è peggio. In realtà non è così, è molto più complicato, nel senso che il buon profumo, soprattutto nella profumeria, è un equilibrio tra l'uso di entrambe, perché le materie prime naturali danno profondità, vibrazioni, sensazioni più intense, ma le materie prime sintetiche danno pulizia, struttura e duratura nella formula. Quindi il mix è perfetto, calcolando che poi le materie prime sintetiche comunque danno la possibilità ai nasi di creare delle molecole che non sono estraibili in natura, penso alla mela, alla banana, alla fragola, quei classici odori che tra l'altro piacciono e sono di trend. Quindi la materia prima naturale è tante volte anche più insicura dal punto di vista di allergie e reazioni. Mm-hmm. Ecco perché le leggi sono più stringenti sulle materie prime naturali che quelle sintetiche, che sono create in laboratorio ma molto più attentamente curate sulla prevenzione e la salute.
C'è anche, penso, un periodo di test prima di poter andare in commercio, no? Quindi non è che uno produce e poi subito dopo può fare, magari credo o immagino, ti chiedo se non ci sia anche un periodo di prova.
Per sì, è un lungo periodo sia di prova, di un 2-3 mesi minimo, sia di prova, quindi di tenuta, di stabilità della formula. Ecco, per esempio, la stabilità della formula è importante, perché ci sono formule che poi non sono stabili e quindi risulta il profumo che cambia troppo velocemente, non rimane quello che è stato creato. E poi devono passare dei test, sì, a livello di quantitativi di materie prime sintetiche, naturali, e i test sulla pelle.
Ci sono anche altre riflessioni, per esempio quella sulle candele di Simona, che ti contestualizza un altro ambito: la cucina, i profumi, le candele profumate. Tra l'altro, mi viene in mente, quando si parla di candele profumate, un trend commercialissimo che venne lanciato un paio di anni fa, Gwyneth Paltrow, che fece la candela al profumo di... Avete presente? Tu non lo sai di cosa...
No, hai visto che ho spalancato gli occhi, dico aiuto.
Tu lo sai di cosa sto parlando?
No, questo no.
Va bene, ci prendiamo un disco, perché secondo me gli ascoltatori lo sanno. Lei ha voluto provocare al punto di creare una candela che costava parecchio, credo, che avesse il profumo... Ecco.
Dillo dopo un disco. Con altre parole.
Non lo dirò.
Va bene.
È tutta la sensualità legata al brano della Gianna, Profumo. Ne dice tante in questo pezzo?
Ma sì, solo in questa frase. È vero che ascoltando con attenzione, visto che siamo sul tema, insomma, è molto esplicita.
E a proposito, caro Enea, insomma, voglio il tuo profumo, era un po' quello che voleva fare Grenouille, personaggio tra i più inquietanti e affascinanti della letteratura. Jean-Baptiste Grenouille, che nasce in una Parigi del Settecento tra i rifiuti di un mercato del pesce. La sua mamma cerca di abbandonarlo subito dopo il parto, ma viene scoperta e giustiziata. E fin dall'inizio lui è un individuo fuori dal mondo, invisibile, forse possiamo dire, quasi non umano, e si rivelerà essere poco umano. Ha un olfatto assoluto, capace di riconoscere, memorizzare e scomporre gli odori, che è un talento di chi crea le essenze.
Sì, certo, lì la letteratura ha fatto centro, mostrando la parte dell'olfatto più istintiva, carnale. Lì l'olfatto è il profumo, sono potere, controllo, autorità e ossessione anche.
Wow, è tutto intrigante, questo mondo. Dopo arriveremo alla sfumatura estrema che vorremmo catturare oggi, che è questa cosa della seduzione attraverso un profumo, cioè i profumi al feromone, e magari c'è tanta... fake news lì dietro.
Sì, abbastanza. Ah,
però daremo consigli pratici su come sedurre, giusto? No, non sbilanciamoci così tanto.
No,
non volevo metterlo in imbarazzo,
no.
Per capire, aiuto.
Sai che quando Christian va in giro per i suoi boschi vengono giù le marmotte dal lucomagno?
Sì,
le
formiche, mi ricordo, perché hanno un forte odore sociale. Dopo parleremo anche di quello, però volevo tornare sulla storia di Grenouille, perché per fabbricare un profumo c'è una procedura particolare, che chiaramente non è quella, come dire, utilizzata da Jean-Baptiste Grenouille romanzo, insomma. Ma come si fa, Enea, e quali sono anche i controlli dopo?
Ma il profumo, innanzitutto, molti pensano che parta dalla formula, in realtà parte da un'idea, da una visione, da un istinto, dove si vuole catturare un ricordo, un'atmosfera, un dettaglio, una percezione, e che poi si vuole tradurre in formula. Poi si parte dalla scelta degli ingredienti, quindi dalle materie prime, e lì è praticamente una direzione olfattiva che si definisce, e magari anche la famiglia olfattiva che appartiene a quel profumo. Poi nel corso può essere anche cambiata, perché si vede che non corrisponde alla visione iniziale. Poi si passa alla formulazione, la parte forse un po' più nascosta, cioè di prove, controlli anche di tenuta della formula, ritagli, vedere se la formula corrisponde alla visione e al concetto che si vuole esprimere. In seguito si passa a una parte molto tecnica, che è la parte dove si controlla a livello di leggi, di tenuta, di reazione sulla pelle, a livello allergenico. È proprio un sistema di rifinitura, quindi c'è tanta creatività, ma è incanalata tramite metodo e rigore e anche molta tecnica.
Ecco, ricordiamo che tu hai creato la tua linea, quindi facci un esempio pratico, perché ci dicevi fuori onda che una volta che l'hai creato, i controlli possono anche dirti no, devi dosare diversamente determinati ingredienti.
Sì, nel mio caso io per ora ne ho creato uno, sto lavorando su un secondo. naturalmente io sto lavorando in un mondo di profumeria di nicchia, quindi il profumo è lento nella nascita e nella crescita, proprio perché non ha restrizioni né di tempo né di, a livello di marketing, di uscita. E quindi lì in quel caso il mio primo profumo Amon, che è un incenso fiorito, mielato, è incappato avevo esagerato a livello di incenso, contiene un incenso della Somalia in purezza, quindi l'IFRA ha richiamato, il dosaggio era stato superato, e quindi il compito lì è mantenere lo stesso odore, quindi la stessa fragranza che piaceva, era stata confermata, ma modificando i parametri e i quantitativi.
Beh, è un lavoro importante comunque, perché devi anche calibrare, penso che le quantità siano minime, quindi non è facile poi arrivare alla formula finale, abbiamo capito, ma c'è anche un aspetto poi legato al mercato, perché una volta che l'hai creato devi anche poterlo commerciare, devi anche creare tutta, come dire, la linea di prodotto per arrivare poi a venderlo.
Quindi marketing, anche l'immagine associata al tuo profumo, magari il testimonial che ti promuove un profumo, anche nella produzione di nicchia succede così?
No, è un pochettino diverso, perché la profumeria di nicchia proprio nasce dal fatto che si disinteressa dal marketing, dai testimonial. Il testimonial non c'è nella maggior parte dei profumi di nicchia, però certo c'è una preparazione nell'uscita, anche nell'annuncio, e per poi descrivere la fragranza, perché la difficoltà maggiore nella profumeria di nicchia è descrivere il profumo e far trasmettere anche la qualità.
Bellissimo, è vero, devi mettere le parole giuste per spiegare il concetto di quella fragranza. E tu mi dicevi che poi si studia l'effetto della fragranza sul singolo acquirente, il cliente che desidera comprare un profumo. Come fai ad accompagnare un cliente verso la fragranza che più lo rappresenta?
Allora, è un percorso difficile, ma bisogna partire dal presupposto che le persone devono riconoscersi nel profumo. Quindi bisogna partire da tre domande: chi sono, come voglio essere percepito e in che occasione, in che atmosfera io voglio mettere quel profumo. Perché spesso non è solamente un sovradosaggio, una saturazione che si crea nell'aria di profumo, ma è anche l'occasione sbagliata di quel profumo. E quindi bisogna innanzitutto definire questo, poi si va un po' all'esclusione, e io non ascolto quasi mai quando mi dicono io detesto la vaniglia, la lavanda, perché nella maggior parte dei profumi c'è la lavanda, per esempio, o la vaniglia spesso si intende quella sintetica, oppure una vaniglia che in realtà non è una vaniglia ma è più un'ambra, quindi a dipendenza un po' delle persone, ma quando tu inizi a farli sentire, poi capisci la direzione in cui si va.
Ma tu fai dei sogni profumati?
No, però sono molto attento, anche nei sogni sono molto attento a delle ispirazioni, quindi se mi viene in mente qualcosa o una rifinitura, beh, il giorno dopo sicuramente me lo scrivo.
E stare al tuo fianco deve essere una pressione psicologica assurda, perché fai caso a ogni dettaglio.
Sì, sono abbastanza pesantino stare al mio fianco, nel senso che sono molto sollecitato e ho molte idee che poi cestino, che poi modifico, che poi ritaglio, rifinisco, è una pentola in ebollizione.
Beh, affascinante, perché vedi il mondo anche con altri occhi, in questo caso col naso, percepisci anche diversamente rispetto a noi comuni mortali, no?
Torniamo tra un disco. Cristian, vorrei farti presente che è stata molto apprezzata la mia battuta sul fatto che quando vai nei boschi vengono giù anche le marmotte da Lucomagno, eh?
Esattamente, allora, a parte che la marmotta non vive prettamente nei boschi, quindi farebbe fatica a spostarsi, ma visto che sono un po' pignolo, farei notare che la marmotta è un nome che indica l'animale, ma c'è la marmotta maschio e la marmotta femmina, quindi gli dovremmo poi distinguere quale profumo ha immaginato per attirare chi. No, beh, scherzi a parte.
Oh, Enea, come dobbiamo fare, Enea?
Enea, io ho questo ruolo di fare un po' più il serio, di smorzare.
Certo, certo. Ma il profumo è anche seduzione, sì. Viene spesso banalizzato, nel senso che la seduzione è note ambrate, vanigliate, calde, sensuali. ma la vera seduzione nel profumo è lasciare la presenza, lasciare la traccia, quindi amplificare la tua presenza.
Ecco, a questo proposito vado avanti un po' a prendermi in giro, perché tra il serio e il faceto nel mondo delle formiche è importante l'odore come coesione sociale, perché è la firma che permette alle operaie di riconoscere se appartengono o no a quella colonia, quindi è importantissimo l'odore come fattore di coesione sociale. Lasciare la traccia, penso, non so, anche alle regine delle api eccetera, che devono indicare la loro presenza, lo fanno con gli odori, estremamente importante. Ma nel mondo, diciamo, per noi esseri umani il profumo è cambiato molto nel tempo, ma questo aspetto del lasciare la traccia c'è sempre stato.
Sì, c'è sempre stato, ha avuto un'evoluzione incredibile il profumo nella storia. Nasce con la prima civiltà nell'antico Egitto, Cleopatra addirittura, lei faceva uso sfrenato di profumo, che è anche più vicino a noi rispetto agli antichi egizi dell'antico regno. Cleopatra, lei aveva un mix di profumo tra rose, miele, mandorle, che addirittura impregnava nelle vele delle barche.
No, sì. Che
si è illuminata quando hai detto Cleopatra, vorrei notare.
No, ma dai, profumare la vela.
Sì, 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 ma per far sentire la presenza. Il profumo infatti è un veicolo, è un linguaggio che si ha. E il profumo nel tempo ha avuto un'evoluzione enorme, sarebbe lunghissimo a raccontare la storia del profumo, ma comunque ha avuto anche un momento clou quando le materie prime sintetiche sono state create a fine dell'Ottocento. È lì che la paletta dei profumieri si è ampliata enormemente. E poi c'è stata una democratizzazione del profumo. Una volta era elitario il profumo, adesso è democratico. Ci sono tante persone che possono accedere al profumo, anche se ci sono diverse tipologie di prezzi, diverse tipologie di qualità. Quindi il profumo sì, ha avuto un'evoluzione enorme, ma il lavoro che fanno i profumieri è sempre lo stesso, quindi metodico, tecnico e creativo.
Me ne aveva una battuta sul profumo di Cleopatra, che l'avrei chiamato profumo svelato, visto che lo mette a alti livelli.
Mamma
ma
mia.
C'è una cosa interessante, sempre per l'antico Egitto, che ci dicevi fuori onda, che è stato anche riprodotto il profumo estratto anche direttamente dai sarcofagi, no?
Sì,
dalle
sì,
tombe
sì.
Dei...
E grazie al
chissà
clima...
Chissà che profumo buono!
No, ma...
E grazie al clima secco dell'antico Egitto, che è arrivato fino a noi, sì, dalle tombe e anche dal metodo di sepoltura che avevano, sì, sono arrivati gli unguenti più che profumi dell'antico Egitto. Sì, perché lì non c'era l'alcol denaturato che si metteva nel profumo, era più un olio, un unguento. Sì, è arrivato a noi, è una base molto resinosa, molto, è difficile da indossare al giorno d'oggi, è stato anche riprodotto da dei nasi. E l'originale si può sentire nei musei dedicati all'antico Egitto, sì.
Tipo puzzi di mummia dovrebbe essere una cosa...
Ma il profumo aveva un nome, il Kifi.
Ah, ok, il Kifi, sì. Non Schifi.
No, Kifi, Kifi.
Scusa, no, va bene. Era un profumo, un'essenza, una... Cosa hai detto? Un... Olio?
Un unguento, sì, un unguento faraone.
Però è un aspetto interessante che ci permette di dire che con la spettrometria di massa si possono adesso, come dire, fare i profili delle varie molecole contenute in un profumo, e questo ti dà la traccia, quindi un profilo che sono dei picchi da visualizzare, così hai lo strumento per cercare di riprodurre delle molecole che si comportano in maniera simile, quindi dovrebbero avere lo stesso odore.
Sì, infatti nascono poi da lì le coppie dei profumi, le famose riproduzioni delle grandi icone dei profumi, ma anche dei profumi che costano tanto. Ci sono poi i low budget che replicano il profumo, anche se non è la stessa cosa, perché comunque le materie prime si riescono a individuare, ma non da dove sono state prese le materie prime.
Scusate, cioè, il triste parallelismo, è quelli che, come quelli che vogliono emulare la salsetta del pollo di Attinghausen. Ci hanno provato tutti, però è la capacità emulativa, però magari ci arrivi vicino, ma non sono esattamente quelli.
Ci arrivi vicino, ma se vuoi emulare, non so, la mia formula, certo prendi l'incenso, ma l'incenso esattamente della coltivazione che ho preso io non riesci ad accedere, quindi inevitabilmente nello spettro olfattivo cambia.
Mi è piaciuta la tua domanda quando dici voglio capire chi sono e come voglio essere percepito dagli altri. Quindi il discorso emulativo attraverso il profumo, ci sono, come citavi tu, dei profumi che sono diventati iconici, le famose due gocce sul corpo nudo di Marilyn Monroe, e tutti che si visualizzano, poi anche se stai a Marilyn Monroe come un riccio in vestito e però uno dice voglio essere come lei e metto quel profumo e magari non c'entra niente con me.
Ma il profumo iconico non è non è per forza quello che ha venduto di più, non è il best seller. Il profumo iconico è quello che in quel momento storico ha cambiato le sorti di una famiglia olfattiva o dei profumi in generale. Chanel numero 5 è uno di quelli che si è affermato come nuovo profumo floreale, moderno. Poi ne abbiamo tanti altri. Charlie Marc è un orientale sensuale, per la prima volta è stato creato un profumo da quei connotati, o Angel, che ha definito i nuovi gourmand moderni, oppure Terre d'Hermès, che ha ridefinito l'uomo moderno, serio. Quindi sì, le icone rappresentano un cambio di rotta o un'innovazione, e poi rimangono nel tempo, nel senso che nella letteratura, negli studi, anche negli studi di profumeria, rimangono come riferimento.
Mi viene in mente il profumo poi pubblicizzato bene con l'immagine tipo egoist, e tu ti senti già un po' cattivo egoist e te lo metti per diventare così. Poi c'è chi voleva magari essere un po' Beckham e si mette il D&G, che però lui purtroppo non si sviluppano, visto che tu fai il personal trainer, non viene fuori il pettorale,
no,
niente,
purtroppo no,
niente. Christian, non ci resta che tornare nel mondo sociale,
non ci resta anche le marmotte, quindi
guarda che è comparso all'orizzonte anche il tuo capo, non so se è l'effetto del profumo che hai scelto per oggi.
Si è spaventato quando ho parlato delle marmotte, che vabbè, comunque.
No, perché hanno visto una processione che arriva giù dal lucomare.
Ma per niente, per niente.
No, parliamo della cosa sociale interessante.
C'era l'aspetto comunque serio del mondo degli animali sociali, degli insetti sociali, cioè la coesione, perché ci permette di parlare di un tema legato a noi esseri umani. Dove sta andando la società in termini di scelta di profumo?
Allora, sta andando in due direzioni ben distinte. Abbiamo da una parte la ricerca di una maggiore riconoscibilità della firma olfattiva, quindi uscire dall'omologazione, soprattutto i giovani. Quindi è qui che il mercato della profumeria di nicchia sta risorgendo, anzi sta aumentando nettamente il fatturato e piace molto. Dall'altra è vero che la profumeria commerciale spinge molto sul marketing, sullo storytelling, sulle icone, e di conseguenza c'è anche il riconoscersi in quell'icona o in quel contesto sociale. Quindi abbiamo due direzioni ben distinte che entrambe, anche se si fanno un po' la guerra sul mercato, hanno ritagliato una parte importante del mercato, e quindi entrambe stanno comunque aumentando nel fatturato.
E Nea, se vuoi ti presto economico. Un maschio vero, che è Christian Bernasconi, potrebbe farti la testimonial, anche se non è questo il discorso. Smettila. Però il tema interessante, visto che tu ne hai creato uno, ne stai creando un altro, come hai dato il nome al tuo profumo? Come si chiama il tuo profumo?
Oh, il mio profumo si chiama Amon.
Amon.
Perché faccio riferimento allo spazio simbolico dell'antico Egitto, anche se io nel mio progetto non voglio riprodurre gli odori dell'antico Egitto o semplicemente gli orientali. Io prendo come riferimento simbolico l'antico Egitto e poi spazio molto. Per esempio, Amon è un dio che era del cielo, quindi celeste, molto etereo, e dall'altra però è diventato poi un dio importante nel nuovo regno, perché gli si è dato l'onore delle vittorie, addirittura è stato solarizzato con Amon-Ra, e di conseguenza ho voluto trasmettere questa dualità nel profumo: da una parte molto etereo, molto celeste, che è l'incenso, e dall'altra la vittoria, la fertilità, la fecondità, che è il miele. E quindi ho cercato di bilanciare in quel modo e in quella direzione il profumo,
come Christian Bernasconi, che è un po' boschivo in questa dualità e un po' divulgativo nella bisogna trovare un'essenza per te. E ho capito bene, si può andare da Enea e chiedere un accompagnamento verso l'individuazione di una fragranza. Tu hai i tuoi profumi e appunto poi crei un filone, immagino, legato alla tua idea.
Sì, io ho dei marchi che rivendo, che conosco i proprietari e riconosco anche la qualità, e poi naturalmente la mia linea, che adesso è rappresentata da un profumo, ma ne uscirà un secondo. E sì, ho una mia linea, una mia idea, ma comunque ho una paletta abbastanza ampia anche su magari profumi che non è che stravedo dal punto di vista della piramide olfattiva.
E profumo che poi può spaziare sugli non so, i prodotti per il corpo, idratanti o le candele, dicevi ci sono vari modi di usare il profumo, e poi tutte complicate.
Sì, perché ogni creazione profumata ha delle leggi sue e sono settori ben diversi. Il profumo liquido, come lo intendiamo noi, ha leggi ben diverse e una costruzione nettamente diversa, più complessa rispetto alle candele classiche profumate, anche se le candele profumate hanno la questione della cera di qualità, spesso non hanno la cera di qualità.
Una domanda molto concreta da profano, magari serve anche al pubblico a casa. La differenza tra eau de toilette, eau de parfum e compagnia, così riusciamo a sintetizzarla, perché almeno spieghiamo proprio la differenza.
Ma allora, innanzitutto c'è l'acqua di Colonia. Mm-hmm. L'acqua di Colonia è la più leggera, è stata inventata in Germania da un italiano, Farina, e è una concentrazione, sono tutte concentrazioni, quindi l'acqua di Colonia è una concentrazione veramente del 5% rispetto al contenuto dell'alcol denaturato. Poi abbiamo l'eau de toilette, che arriva fino a un 12-15%, quindi dal 5 al 12-15%. Poi abbiamo l'eau de parfum, che è quella che in questo momento vende di più assieme agli extrait, che è dal 15 al 20-25%. Dipende anche, le percentuali non sono molto definite, perché dipende un po' dalle scuole di pensiero, quella francese, quella italiana, cambiano un po' le percentuali, ma siamo lì. E poi dal 25% spesso incluso o in altre scuole di pensiero escluso, in su diventa estratto. Poi abbiamo l'attar, che è proprio l'olio in purezza.
Ci si educa, dicevi, ai profumi, si parte da note singole, tipo la rosa, il vetiver, il bergamoto, mi dicono il patchouli, meraviglioso, si studiano queste piramidi olfattive per tornare nell'antico Egitto. No, vabbè, la testa, il cuore e il fondo, ci spieghi questo discorso in poche parole?
Ma le note di testa sono l'apertura, quindi il profumo, anche quando lo si costruisce, si va a calcolare l'apertura, com'è, come rende, l'evoluzione, che sono le note di cuore, e le note di fondo, che sono la tenuta, quindi è in base alla volatilità della molecola. Oggi vediamo delle piramidi olfattive un po' strane, dove note di testa sono messe la vaniglia, il legno di quercia. In realtà è di per sé una storia a livello di marketing, perché la piramide olfattiva è più legata alla costruzione, alla struttura della formula, in cui le note di testa sono rappresentate dagli agrumi principalmente, quindi hanno un'enorme volatilità di queste molecole. Poi abbiamo le note di cuore, che sono i fiori, gli aromatici, le piante da orto anche, e poi abbiamo le note di fondo, che sono i legni, le ambre, le vaniglie, le resine.
E il musk e questo aspetto della, stavamo parlando del capodoglio, che poteva renderti ricco il capodoglio che hai.
Il capodoglio, beh sì, torniamo sul tema dell'ambra grigia, perché se ne è parlato prima, qualcuno ha sollevato il tema, definito anche vomito di balena. Specifichiamo che non sono balene ma sono capodogli, quindi una specie diversa, e non è, beh, poi Enea ce lo spiega meglio, è un prodotto legato un po' a quello che i capodogli mangiano ed ha un costo molto importante. Enea, spiegaci bene di cosa si tratta.
Ma l'ambra grigia è un prodotto che viene vomitato dal capodoglio, perché il capodoglio produce questi succhi gastrici per evitare, quando ingurgita tutti questi molluschi e questi crostacei, di perforarsi l'intestino. Quindi crea questi succhi gastrici per frantumare queste parti dure, poi le rigurgita in mare e avviene una reazione chimica tra acqua salina del mare e il sole, e il viaggio che arriva fino alla spiaggia, e abbiamo questo pezzo duro nero che è l'ambra grigia. Ha un odore molto animalico, molto salino, molto di mare, e sì, è molto costosa, perché in antichità, ma anche in tempi abbastanza recenti, si è cercato di estrarla uccidendo questi poveri animali, ma è impossibile estrarlo uccidendo l'animale, ci vuole proprio il tempo, la reazione in mare, e quindi è costoso, perché è anche raro trovarlo sulle spiagge.
Ecco, no, dicevo, uno dei, come dire, degli alimenti preferiti sono i calamari, e nei calamari c'è una struttura chiamata becco che è molto rigida, gli serve per nutrirsi, e questo in particolare è quella che non riesce a digerire, si accumula. E io raccontavo fuori onda che ho avuto la fortuna di vedere, fortuna o sfortuna, un capodoglio morto spiaggiato sulle coste della Bretagna. E poi mi sono detto, beh, chissà se magari probabilmente sono passato di fianco a una fonte di qualche milione. No, prima di tutto, diciamo, quanto può costare l'ambra grigia? E poi, come dicevi prima, non lo si può estrarre così, perché serve anche la reazione con l'acqua del mare.
Sì, allora innanzitutto non si può estrarlo né dal cadavere né dal capodoglio vivo, ma ci vuole la reazione.
Quindi non saresti diventato milionario, stai tranquillo.
Ah, no, hai visto la fonte.
Hai visto
ho
la
visto
fonte.
La fonte.
Ma comunque sì, il costo è alto, soprattutto perché è limitata di quantità, è difficile trovarlo, e poi in profumeria viene utilizzata per dare solidità alla fragranza e una maggiore proiezione e tenuta, anche se l'ambra grigia è stata poi replicata in materia sintetica. La maggior parte delle fragranze contengono materia prima sintetica di ambra grigia. Chi la utilizza naturale, ed è legale perché è comunque un processo sostenibile e non crudele, sì, costa, arriva anche a 500.000 per il chilo.
Ecco, ne abbiamo parlato proprio perché adesso più seriamente questo costo ha anche alimentato un mercato nero dove si andava a uccidere gli animali e insomma non è stato tutto un traffico pulito, e quindi buona cosa anche menzionarlo a detta di chi volesse informarsi sul tema.
Sì.
Torniamo, saluto giusto Ramona che dice: certo che tu hai commentato prima Enea che è un bel ragazzo, è mio nipote, a parte ciò con lui ho trovato dei profumi di nicchia buonissimi che si riconoscono, le sue conoscenze in materia aiutano a trovare l'essenza giusta. Un caro saluto alla zia Ramona, grazie. Oh, tutta gold, è vero, uno vuole avere un'immagine di sé, un'immagine da offrire agli altri, scegli un profumo. Io mi sono data da fare tanto, Christian, perché cercavo il mio profumo, ho cominciato a leggere, ma certo avvicinarsi al mondo di Enea non è mica facile, e a un certo punto sono approdata su una maison francese che pare abbia realizzato dei profumi cosiddetti iconici, ma una parola di grande tendenza adesso, cosa vuol dire iconico? Diciamo che per i miei umili standard è un profumo che costa tanto e che non trovi se vai nel negozio classico commerciale, che però non è ancora, è un profumo già di nicchia quello che ho io.
Lo era.
Non
poi
lo è più.
La nicchia dipende un po' dalla direzione che prende il brand in base al suo successo e alla concezione e alla costruzione. È chiaro che un brand di nicchia, se inizia a vendere tanto e si sposta troppo sul uscita rapida delle fragranze, poco pensate, poco strutturate, non basta il prezzo o la materia prima, è tanti fattori sono il profumo di nicchia.
Ecco, vediamo di capire come si stabilisce un prezzo in base, immagino, al costo degli elementi contenuti nel profumo, alla ricerca, alla quantità di produzione, ma non solo, spiegavi.
Allora, ma il prezzo è un indicatore, è un valore, può essere anche semplicemente il posizionamento di mercato che prende il brand, quindi non è sinonimo di qualità. Più che altro il consumatore dovrebbe valutare se quel prezzo lì vale quella sostanza lì. È un po' il trend già così nel mercato in altri settori, quindi anche nel profumo tanti prezzi anche bassi non hanno magari la qualità e quindi si va a giudicarlo in maniera errata. Il prezzo fa parte, ma non è tutto. Non so, c'è il packaging, ci sono poi la tenuta, la fragranza deve superare la prova della pelle e del tempo.
Annusami il profumo, dimmi che tenuta ha, dimmi che
tenuta stagna, aspetta, fammi sentire. Qui posso dire qualsiasi cosa a casa, non si sente. Sì. Direi vaniglia, un po' di fragola.
Sì,
sono andato vicino.
Quel profumo lì sì, è una struttura sulla vaniglia, ha due visioni diverse, perché è un profumo che lo stesso è stato replicato in due versioni diverse.
Sì.
Una un po' più concentrata, più solida, quindi ha un po' più di legno, vaniglia, un'apertura anche di bacche, di una parte un pochettino fruttata, acidula per equilibrare la vaniglia. L'altra versione è nettamente più vanigliata, più muschiata, più dolce. E questo profumo sì, è molto profondo e anche molto nel trend.
Vorrei far notare il messaggio subliminale di aver piazzato la boccettina qui di profumo direttamente sulla mia postazione, dicendo: questo è il mio profumo, da parte di Rosy, ma farò finta di non aver colto.
E poi lui ha detto la parte acida e la parte dolce, capisci?
Ci permette di parlare di un tema che abbiamo annunciato già all'inizio, del profumo come arma di seduzione.
Sì, è sempre stato usato nella storia, perché già la famosa Cleopatra oppure nel Rinascimento veniva utilizzato anche come arma di seduzione. Il profumo in realtà è un po' semplicistica come cosa, non è proprio seduzione, è, come avevo detto prima, è amplificare la presenza, quindi deve dare tono alla tua energia, alla tua presenza, a quello che sei tu, e lasciare una traccia nella memoria delle persone. Quella inizia a essere seduzione. Non è necessariamente la nota calda, non è necessariamente il profumo forte, ma è la misura e la presenza.
Mi ricordo che al Giardino di Albert avevamo mandato in onda un documentario, un servizio che parlava di quanto anche l'odore di base che ognuno ha sia un po' la base, quella che chiamiamo la chimica di attrazione, e che questo segnale arrivi in pochi secondi al cervello di chi è di fronte. Quindi la connessione è stabilita subito. Quindi, se capisco bene, il profumo è qualcosa che può rinforzare questa connessione che già si crea o che eventualmente la indebolisce.
Sì, la può amplificare, la può indebolire. Sì, il profumo di base è comunicazione, è linguaggio, stiamo comunicando, stiamo usando un determinato linguaggio e una certa vibrazione. Chiaro che in base anche allo spazio in cui si è, all'occasione, cambia molto il tipo di messaggio e anche l'intensità del profumo è fondamentale.
Allora, possiamo dire che ogni profumo è un viaggio, a volte dopo un viaggio hai bisogno di un profumo per tornare a tenere forte quel ricordo di una persona che ti era entrata nel cuore. Oggi hai sicuramente lasciato il segno. Se volessimo, Enea, saperne di più, tu dai anche dei corsi personalizzati, possiamo contattarti? Dove
sì, certo.
Ti troviamo?
Mi trovate su Instagram, mi trovate presso Synapsis, che è la mia azienda, dove ho anche la parte di profumeria, sì. Mi potete contattare, ossia faccio conferenze, consulenze. Il mondo del profumo ormai è il mio mondo anche.
Che meraviglia, un mondo che ti imprigiona, che non ti lascia più libero. Più ne sai e più è difficile stare in questo mondo, perché è pieno di odori il mondo.
Sì, è pieno di uscite, anche un millesimo di quantità cambiata cambia il profumo. Sì, è un mondo molto complesso, molto ampio, e anche diventa difficile riconoscere la qualità rispetto a una bassa qualità.
Ma per chiudere, Enea, se uno vuole andare in palestra come tu fai, ci si allena, si fa la doccia e dopo
si idrata bene la pelle,
ecco
perché aumenta la tenuta del profumo, e solo dopo si mette il profumo.
È vero che è pericoloso
o si può metterlo prima, ma deve essere discreto,
ecco. Non sotto le ascelle, per esempio, non mettetelo. E chiedevano in tanti la preoccupazione della tiroide, non dobbiamo preoccuparcene?
No, le regole sono severe, sono restrittive, e poi, come ho detto, io consiglio dietro le orecchie, lì è una zona più sicura e anche che proietta molto meglio.
Vedi?
Beh, tantissimo, potremmo ancora parlarne per una o due puntate. Ricordiamo che la puntata è riascoltabile sul Play da una parte, poi
la linkiamo sui nostri
profili,
così
poi
linkiamo anche l'indirizzo Instagram di Enea.
Salutiamo anche Lara Montagna, che ti ha ospitato in una puntata dell'Ora della Terra, dove hai anche trattato anche altre tematiche. Si può riascoltare pure quella nel sito dell'Ora della Terra, linkeremo anche quella, in maniera che cercheremo di diamo la possibilità di approfondire questo mondo, che probabilmente ti chiederemo ancora di rispolverare. C'è tutto l'aspetto solo sfiorato oggi del mondo animale e anche delle varie ghiandole animali che venivano estratte ai tempi per produrre determinati profumi. Quindi questo è qualcosa che approfondiremo in un futuro.
Ma non si fa più, possiamo tranquillizzare?
No, non si fa più.
Meno male.
È stata una tematica importante che varrà la pena una volta o l'altra approfondire.
Ma un'ultimissima domanda: il feromone è vero che agisce? Se mi metto, esiste il profumo al feromone?
No, è più una tecnica di marketing.
State calmi, torniamo a puntare.
Nelle formiche, ma qui devi capire se vuoi profumarti da essere umano o da formica, quindi non è che puoi proprio fare.
Enea Bianchi, meraviglioso, grazie di cuore per il tuo contributo, grazie a Cristian Bernasconi.
Ciao, Enea,
ci sentiamo mercoledì prossimo.
Ciao a tutti, ciao.